Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Domanda: Abramo effettivamente ha sacrificato Isacco? Cioè, a livello mentale suo, ha sacrificato Isacco. Lui, per lui era quello, Dio lo ha affermato, ma per quanto sapeva, lui ha fatto. Ha perso o ha guadagnato? Ha sacrificato mentalmente quello che era più prezioso a lui. Ha perso o ha guadagnato? Così dice Ebrei 11 di Abramo per quanto riguarda Isacco. Ricordate? Ha detto, io vado avanti, ma mi fido di Dio che mi riderà il mio figlio in qualche modo. Giusto? Uno. E poi, visto che ha detto, Signore, tu sei tutto per me. Il Signore ha detto, hai superato la prova. Adesso ti do benedizione che non potevi anche sognare. Infatti Abramo è stato benedetto stragrande, stragrandemente, per sapendo che Dio avrebbe fatto grandi cose dalla sua discendenza. Perché se il tuo tesoro è qualcosa legato a questa vita, tu perderai ben presto il tuo tesoro. Scusate, perderai ben presto. E cosa avrai? Avrai niente. Abramo è ancora in vita. Ricordate, Gesù dice, Dio non è Dio dei morti ma dei viventi. Abramo è ancora in vita e non ha contatto con la terra, ma sa che Dio sta portando avanti il suo piano con la sua discendenza. Allora lui dice, sacrifici, quello che ho fatto io si chiama quello un sacrificio. Guarda quello che Dio mi ha dato. Quindi non cercare un tesoro terreno, perché lo perderai ben presto. Cercate un tesoro eterno. Siamo nella settimana della Pasqua. E sappiamo tutti che la Pasqua è la festa in cui ricordiamo il fatto che Gesù è morto sulla croce e poi risuscitato la domenica. Ma per trarre beneficio da questo, dobbiamo avere Gesù e dobbiamo riflettere sul motivo per cui Gesù è morto. Cioè, perché era necessario per Gesù di andare alla croce? Abbiamo appena letto in Genesi di Abramo che doveva sacrificare Isacco. E chi ha figli sa che il pensiero di sacrificare il proprio figlio per nemici è inconcepibile. Di far morire il tuo figlio per salvare le vite di un nemico è inconcepibile. Ma effettivamente quello è esattamente quello che Dio ha fatto, facendo morire Gesù sulla croce. La domanda allora è, non poteva Dio onnipotente inventare un altro modo per poter salvare le persone? Era proprio necessario la croce, la Pasqua? Quando Gesù era sulla croce, doveva soffrire. Ma qual era la sofferenza peggiore? Allora, mentre era sulla croce, era appeso, nudo, tutta la gente passava disprezzandolo. Ma se tu sei figlio di Dio, scendi giù! Era quella la sofferenza più grande? No. Gesù è stato abbandonato dai suoi discepoli. Aveva sentito Pietro negare di conoscerlo. Era quella la sofferenza più grande? No. I soldati prima della croce, lì da Erode e anche da Pilato, avevano dato botte a lui, avevano bendato lui, dando pugni in faccia, soldati romani, grandi pugni. Indovina, profeta, chi ti ha colpito? Hanno sputato in faccia, hanno preso un bastone dando botte, hanno messo una corona di spine sulla testa, facendo sangue colare. E lui ha sofferto per poi essere attaccato alla croce. Era quella la sofferenza più terribile? No. Per quante erano tutte sofferenze terribili, non erano le sofferenze peggiori. La sofferenza peggiore era il fatto che Gesù Cristo è stato punito, punito da Dio Padre mentre era sulla croce, al posto di uomini peccatori. Mentre Gesù era appeso alla croce, l'ira di Dio contro il peccato è caduto su Gesù Cristo. Ricordate che Gesù era sempre con il Padre. Gesù è Dio, Figlio, Padre, Spirito Santo, un Dio in tre persone. Per tutta l'eternità passata, Gesù godeva una comunione perfetta con il Padre. Allora, là sulla croce, Gesù è stato abbandonato dal Padre. Cosa dice Gesù sulla croce? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Chi di voi mai si è sentito abbandonato da una persona che ami? Magari qualcuno ti ha tradito, qualcuno ti ha lasciato. Noi abbiamo conosciuto coppie dove uno dei due lascia l'altro. E vi dico, il dolore fisico che uno può avere nella vita, per quanto può essere terribile, non fa male quanto il senso di essere abbandonato da qualcuno che ami. È molto peggio. E quello per essere umani che non sanno amare perfettamente e l'amore va indietro qualche anno o decenni al massimo, eri mai un amore perfetto, eppure il dolore è terribile, il più grande dolore della vita. Quanto di più per Gesù con un amore perfetto con il Padre, che dura da tutta l'eternità, doveva essere abbandonato dal Padre per poter salvare i peccatori. Quindi il dolore di Gesù Cristo sulla croce, il dolore fisico, non era nulla in confronto con il dolore del fatto di essere abbandonato dal Padre per poter pagare il prezzo del peccato. Ma non era possibile pagare il peccato in qualche altro modo, perché proprio quello. E la risposta è no, non era possibile. E il motivo che non era possibile era perché la santità di Dio è così grande che il nostro peccato diventa così terribile, che solo una punizione così grande può pagare. Io vi leggo in Genesi 2, 16-17, quello che Dio dice ad Adamo nel giardino di Eden. Genesi 2, 16, 17, Dio stabilisce qual è la conseguenza del peccato. E l'Eterno Dio comandò all'uomo dicendo: mangia pure liberalmente da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Se tu disubbidisci, se tu pecchi, la conseguenza è la morte. Non una scollacciata, non qualche problemino, no, la morte. Che cos'è la morte? Separazione dalla vita. Chi è la vita? Dio è la vita. Quindi la morte effettivamente è separazione da Dio. Nel Nuovo Testamento vi leggo io l'inizio di Romani 6, 23, il salario del peccato è la morte. La morte, separazione di Dio, è quello che ogni nostro peccato richiede. Ho parlato con una donna in questi giorni che mi diceva: ma dai, quasi tutti vanno in cielo perché cerchiamo di fare il bene e poi Dio è tanto buono. E poi e ho detto: scusami, questo è il tuo parere, ma se tu leggi quello che Dio dice, dice una cosa, il contrario. Gesù dice che pochi vengono salvati. E poi in Giacomo, l'epistola di Giacomo, capitolo 2, leggiamo: chiunque infatti osserva tutta la legge di Dio, ma viene meno in un sol punto, è colpevole su tutti i punti. Difatti, colui che ha detto non commettere adulterio ha anche detto non uccidere. Per cui se tu non commetti adulterio, ma uccidi, sei trasgressore della legge. Cioè, la legge ha vari componenti. E se tu riesci a obbedire a tutti questi, ma disubbidisci a quello, tu sei colpevole. trasgressore della legge. Il salario del peccato, quale peccato? Qualunque peccato. Non esistono peccato di serie A e serie B, peccato mortale e non mortale. Sono tutti, secondo Dio, peccati mortali, perché vanno contro la sua santità. Allora, la nostra condizione è infinitamente peggio di quello che possiamo immaginare. Ogni peccato, qualsiasi peccato, ci condanna all'eternità lontano da Dio. E quindi, cosa deve fare un giusto giudice? Un giusto giudice deve punire il peccato. Un giusto giudice, che se uno commette un grande reato, non può dire: ah, oh, ma non vuoi andare in prigione? Dai, sono tanto buono, ti lascio andare. Non è un giusto giudice. Un giusto giudice deve dire: no, tu sei andato contro questa legge, dichiara questa la legge, tu devi punire quella conseguenza. Questo è un giusto giudice e Dio è un giusto giudice. Quanto grande è il peccato? Trovate Isaia, Isaia 59, leggo da 1 a 3, e questo ci fa capire, noi pecchiamo noi tutti, tutti i giorni. Cosa fa il peccato? Isaia 59, ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, cioè Dio è ben capace a salvarti, tu hai grossi problemi, ha bisogno di una salvezza, Dio è capace, però né il suo orecchio troppo duro per udire, ma le vostre iniquità, i vostri peccati, le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio, e i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi, per non darvi ascolto, poiché le vostre mani sono contaminate di sangue, le vostre dita di iniquità, le vostre labbra proferiscono menzogna, la vostra lingua sussurra perversità. Cioè il nostro peccato crea una separazione fra noi e Dio. E Lui non ascolta. E Lui non aiuta. Perché odia il nostro peccato. I nostri peccati creano questa barriera fra noi e Dio. E non dice peccati gravi, qualunque peccato. Qui menziona menzogne nella società di oggi. La menzogna è considerata parte della vita, è come si porta avanti la vita. Ma Dio dice che anche la menzogna crea questa barriera. Proverbi 15:29, vi leggo io. L'Eterno è lontano dagli empi, ma ascolta la preghiera dei giusti. Allora, ma io non sono un empio, secondo quale metro? Io? Secondo il metro di Dio, di comportamento mio, sono un empio. Siamo empi, il metro di Dio è assoluto. Lasciati a noi stessi, Dio rimane lontano da noi. Ezechiele 39, versetto 23. Le nazioni riconosceranno, questo Dio sta parlando del suo popolo, Israele, del suo popolo. Le nazioni riconosceranno che fu per la sua iniquità che la casa di Israele andò in cattività, perché mi era stata infedele, perché ho nascosto loro, perciò ho nascosto loro la mia faccia, li ho dato in mano dei loro nemici e sono caduti tutti di spada. Dio dice, visto che il mio popolo ha scelto di peccare, mi sono nascosto da loro, mi sono allontanato da loro, li ho mandato in esilio, lasciate i loro nemici ucciderli tutti. È il punto da capire, ah, il nostro peccato è grave. Efesini 2 spiega qual è la condizione dell'uomo naturale e Paolo qui parla a chi ha ricevuto perdono, ma lui parla di quello che eravamo come tutti gli altri sono tuttora. Leggo Efesini 2 da 1 a 3. Notate quello che è la condizione di ogni persona per natura. Egli, Dio, ha vivificato anche voi che eravate, adesso la condizione, morti nei falli e nei peccati, nei quali già camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo, nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri. Qui dice questo brano che di natura, noi, non qualche uomo malvagio, noi di natura siamo figli di ira, sotto l'ira di Dio, perché camminiamo secondo la concupiscenza della nostra mente. Viviamo in base a quello che vogliamo noi. Dice, adempiendo i desideri della carne e della mente. Io non ho mai voluto fare una rapina. Non ho mai voluto uccidere qualcuno. Ma ho voluto peccare in altri modi e ho adempiuto quei desideri. Allora io ho vissuto secondo i desideri della mia mente. Che io non ho mai fatto un rapino o ucciso fisicamente una persona, non cambia che ho scelto di peccare ed io sono cresciuto come figlio di ira, come tutti gli altri. Allora, alla luce di questo, Dio ci mostra, e questo alcuni brani, che Dio è santo, noi pecchiamo e la conseguenza, il salario del nostro peccato è di essere separati da Dio. Inferno, la morte eterna. E Dio non può chiudere l'occhio, non può dire lascia stare, sono tanto buono, vi perdono, perché poi non sarebbe più santo, non sarebbe più giusto. Abbiamo peccato e un buon giudice non può chiudere l'occhio. Dio non può solo perdonare, deve punire la nostra condanna. Ecco perché era necessario per Gesù Cristo di andare alla croce. Per essere quello che dice Giovanni Battista, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Solamente se qualcun altro paga la condanna, Dio può perdonare noi. Sulla croce Gesù ha riscattato tutti coloro che saranno salvati. Gesù non ha pagato il prezzo di tutti gli uomini del mondo, perché se uno non si ravvede e non crede in Gesù, se Gesù avesse pagato per tutti, nessuno dovrebbe andare all'inferno, perché sarebbe già stato pagato. Invece Gesù ha pagato per chiunque si ravvede e di cuore si aggrappa a Gesù. Gesù, sono peccatore, salvami tu. Gesù è morto per quella persona. Ha pagato la sua condanna e perciò la persona non è più condannata perché viene perdonata per mezzo dell'offerta di Gesù Cristo. Se tu hai cercato finora di comportarti bene, quante persone mi dicono, anch'io credevo questo per me, ma io cerco di fare del bene, io sono una buona persona, io cerco di aiutare gli altri, cerco di non fare del male, cioè tu poni la tua fede sul tuo comportamento. Ma Gesù, Dio ci dice che nessuno fa abbastanza bene, perché Dio richiede la perfezione, è per quello che dovevo mandare Gesù. Allora, se tu speri di aver fatto abbastanza bene, la prima cosa che devi capire è che il salario di qualunque peccato è la morte, l'inferno. Allora, la tua cosiddetta bontà non è mai sufficiente e dobbiamo capire, Signore, perdonami l'orgoglio di vedermi come una persona buona quando davanti alla tua santità sono peccatori. Ti serve un salvatore. Anzi, se io credo di essere una persona buona, pensate a questo, ma tu vai in cielo? Ma sai, spero di sì, ma perché? Ma sai, Dio sa che io cerco di fare il mio meglio. Dio sa che io cerco di fare il mio meglio. Allora vuol dire che io credo di andare in cielo perché Dio vede che non sono tanto cattivo. Quindi, perché Dio doveva far soffrire Gesù sulla croce? Se è possibile per me di andare in cielo perché non ho fatto tanto male e Dio sa che cerco di fare il bene, non serviva Cristo. E quello è un disprezzo di quello che Gesù ha pagato. No, quello che serve piuttosto per me è dire no, Signore, io sono peccatore e io merito l'inferno, ma Gesù Cristo è andato per peccatori, Gesù Cristo è andato per me. Quindi era necessario perché nessuno è stato mai buono abbastanza, ma Gesù ha pagato, ha riscattato, ha pagato il debito di tutti coloro che si ravvedono dicendo: Signore, io sono peccatore, salvami per mezzo di Gesù Cristo. Questo è il motivo per cui Gesù è andato alla croce. Ma vorrei parlare anche di quali sono i benefici in Gesù Cristo per chi ha ricevuto quel perdono. Quando pensiamo alla Pasqua, pensiamo alla salvezza, giustamente. Ma a volte è una cosa, sì, grazie a Dio, ma è vecchia. Prima di tutto non è mai vecchia. Prima di tutto abbiamo bisogno sempre. Però io vorrei parlare adesso di alcuni dei benefici di Cristo che lui ha guadagnato, meritato, ottenuto andando alla croce e risuscitando. Per chi ha quel perdono. Il primo è che Gesù è il nostro avvocato. Conoscete questo in 1 Giovanni, l'epistola di Giovanni alla fine della Bibbia? 1 Giovanni 2, 1 e 2. Allora, tenete conto che anche per un credente perdonato il peccato che commetto di nuovo è un'offesa contro Dio. È un'offesa terribile contro Dio. E quindi mi serve un avvocato per rappresentarmi nella presenza di Dio. E Gesù è quell'avvocato. 1 Giovanni 2, 1 e 2. Figli eletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E seppur qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. In tutto il mondo c'è un modo per essere perdonato. Gesù è la propiziazione per tutto il mondo, cioè non esiste altra via. Gli uomini possono parlare di varie vie per arrivare a Dio, ma esiste una sola via. Gesù è quella via. E qui dice che Gesù è il nostro avvocato. Cosa serve un avvocato? Quando tu sei imputato con un reato, devi andare davanti al giudice, l'avvocato ti difende. Allora, Gesù ci difende, ma su quale base ci difende? Ci difende perché lui mostra al Padre i segni del suo sacrificio e dice: Padre, è vero che hanno commesso quel reato, ma è vero che io ho pagato già la condanna. Gesù non cerca di negare quello che abbiamo fatto, non è quel tipo di avvocato. Gesù dice: Padre, è vero che hanno peccato ancora oggi, però si rivolgono a te per mezzo di me, io ho pagato quello sulla croce. Quindi Gesù è il nostro avvocato. Gesù è colui che ottiene perdono da noi avendo pagato lui, ricordando il Padre volta dopo volta questo. E Gesù ci rappresenta davanti al Padre. Quindi, quando confessiamo il nostro peccato, adesso parlo di chi ha già ricevuto il perdono. Gesù Cristo si presenta al Padre come colui che paga la condanna di quel peccato e perciò veniamo perdonati. C'è un altro ruolo di Gesù che lui ha perché è morto sulla croce, quello di essere il sommo sacerdote. Ricordate in Ebrei parla del fatto che Gesù dice: Padre, tu non hai voluto olocausti, ma mi hai preparato un corpo? Cioè tu volevi un vero sacrificio e mi hai preparato un corpo che potevo io essere quel sacrificio. Gesù è il sommo sacerdote e quale sacrificio offre? Se stesso, una volta per sempre. Allora, parlando di questo ruolo che Gesù ha come sommo sacerdote per noi, prima di leggere un brano che sarà in Ebrei 4, che descrive questo suo ruolo, vogliamo considerare quanto Dio è santo. Dio è santissimo e perciò ogni nostro peccato è grave. Non sono piccolette i nostri peccati. Ogni peccato è un grave offesa a Dio. E perciò il nostro peccato diventa una barriera fra noi e Dio. È come avere un cellulare e tu vuoi contattare Dio. E non hai la batteria dentro. Quanto funziona un cellulare senza batteria? Può Può essere il più moderno nel mondo, non fa niente se non c'è potenza. E il nostro peccato toglie la possibilità per le nostre preghiere di arrivare a Dio. C'è una barriera. C'è una barriera. Ci serve un sacerdote. Sommo sacerdote, non un uomo. Ci serve un sacerdote divino che può spezzare quella barriera. E questo è quello che fa Gesù Cristo. Gesù Cristo si presenta a Dio come il nostro sommo sacerdote. E il nostro accesso a Dio è tramite Lui. Non esiste altro mediatore. Leggo in Ebrei 4, da 14 a 16. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma abbiamo un sommo sacerdote che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Avendo Gesù Cristo come sommo sacerdote, dice, voglio ripetere i 16, accostiamoci dunque, avendo Gesù, con piena fiducia, dove? Al trono della grazia, alla presenza di Dio, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Ci sono tanti momenti in cui è opportuno ricevere aiuto. Le difficoltà, le lotte, i dolori sono più grandi di noi. E dove posso trovare aiuto? Io che sono uomo, trovo aiuto in un altro uomo che è debole come me? Trovo aiuto dalla mia religione fatta di uomini? Io trovo aiuto solo in Dio, ma per poter avere libero accesso mi serve il sommo sacerdote. Gesù fa quello. Dice che io posso accostarmi in Cristo, anche tu sei in Cristo, con piena fiducia. Dio, tu mi accoglierai per mezzo di Cristo, piena fiducia, al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Grazie a Dio per questo. Il tempo opportuno è il momento che Dio sa. Io vorrei aiuto oggi e Dio a volte non mi dà l'aiuto oggi che voglio perché sa che non è il tempo opportuno. Ma quando è il momento, se vado per mezzo di Cristo, mi cura. Allora io prego che possiamo pensare più a questo. Troppo spesso pensiamo alla Pasqua, sì, Gesù è morto sulla croce, grazie a Dio, ma non stiamo lì a pensare, Signore, tu sei morto sulla croce per me e per questo tu sei diventato il mio sommo sacerdote e il mio avvocato. E questo mi permette di entrare liberamente nella presenza di Dio Padre. Quindi vogliamo ricordare questo. Dobbiamo ricordare che noi non abbiamo accesso a Dio per merito nostro. Quante volte preghiamo e dimentichiamo, ma magari aggiungiamo alla fine, forse, nel nome di Gesù, amen, ma nel nome di Gesù non è una frase. È una realtà. E senza Gesù non ho diritto di pregare. E vi faccio la domanda, tu stai ricordando questo? Quando preghi, stai ricordando, Signore, io prego perché c'è Gesù come sacerdote e per mezzo di lui mi ascolti? O solo preghi e non pensi quasi niente a Gesù? Sei talmente preso con quello che stai chiedendo che dimentichi che non hai diritto di chiedere nulla se non per mezzo di Gesù e il fatto che hai libero accesso ai permessi di Gesù e perciò conviene ricordare, Signore, io vengo a te perché ho Cristo e perché posso venire a te. Grazie per questo privilegio. È da ricordare. Questo ci darà grande gioia e fortificherà la nostra fede. Io prego che Dio ci aiuterà a capire e ricordare quanto immenso è il privilegio di poter pregare e avere accesso a Dio per mezzo di Gesù Cristo. C'è un altro ruolo che ha Gesù che ho menzionato adesso, cioè Gesù è l'unico mediatore. Trovate 1 Timoteo capitolo 2 versetto 5. Non esiste nessuna persona o essere che può far mediatore fra noi e Dio, perché ogni essere umano mai vissuto ha peccato e non può entrare per conto suo. Figuriamoci essere mediatore per un altro. Gesù è l'unico mediatore, come leggiamo in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 5. Vi è infatti un solo Dio. Allora, quella parola solo, un solo Dio. Pensate, un solo Dio. È una parola vera che intendi quello o ci sono tanti dei diversi? O c'è un solo Dio? C'è un solo Dio. La stessa identica parola, un solo Dio è un solo mediatore tra Dio e gli uomini. Non vuol dire ma sì, ma però ci sono altri che fanno un po' di mediazioni. Come c'è un solo Dio, c'è un solo mediatore. Non ci sono alcuni mezzi dei, ma quello non è un proprio Dio grande, ma è un Dio piccolo. No, esiste un solo Dio. Esiste un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo, il quale ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti, secondo la testimonianza resa nei tempi stabiliti. Noi non possiamo andare a Dio. Abbiamo bisogno di un mediatore. E questo è solo Gesù Cristo. Gli uomini abbiamo tutti peccato e nessun uomo può fare mediatore per un altro uomo. Invece Gesù Cristo, Dio uomo, ha vissuto senza peccato e lui può fare mediatore per tutti gli uomini che si rivolgono a Dio per mezzo di lui. Gesù questo ha meritato morendo sulla croce e risuscitando. Quindi la mia preghiera qui è che possiamo tener conto e ricordare attivamente, non solo sapere, ma ricordare la meravigliosa verità che abbiamo Gesù Cristo come mediatore. C'è una cosa incredibile, vi faccio l'omma, tu stai pensando a questo? Tu stai tenendo conto, Gesù Cristo, figlio di Dio, alla destra del Padre per me, mediatore mio. È una cosa stupenda pensare a questo, ti cambia la vita. Quanto spesso ci lasciamo essere annegati con tutti i problemi, pensando ai problemi, pensando ai doveri, pensando agli impegni, pensando come facciamo, come paghiamo quello, come riusciamo a fare quello, e pensiamo ben poco a Cristo. E noi non abbiamo la pace. Invece vogliamo pensare a Cristo, quello che Lui ha compiuto alla Pasqua che continua oggi come sua opera. Un altro ruolo importantissimo che Gesù Cristo ha per noi, che può fare, visto che è morto sulla croce per i nostri peccati ed è risorto, è il ruolo di, questo è stupendo, di intercedere per noi. Cioè, non solo Cristo Gesù provvede a noi accesso al trono di Dio per ottenere l'aiuto al momento opportuno, ma Gesù Cristo stesso intercede per noi. Cioè, se Gesù dovesse solo provvederci libero accesso a Dio per fare le nostre richieste, quello va bene, solo che spesso io non so cosa chiedere. Spesso io chiedo male. Spesso credo che la cosa migliore sia quello, ma non è quello. Allora io chiedo la cosa sbagliata. Gesù Cristo non solo ci apre la porta ad andare noi a pregare Dio, Gesù prega a Dio Padre per noi. Intercede per noi. Gesù ha fatto, si è sacrificato, si è dato come sacrificio sulla croce per salvarci, ma non ha completato la sua opera lì, di pagare Il prezzo sì, ma la sua opera continua oggi intercedendo per noi. Gesù sa sempre qual è la cosa migliore, sa qual è la perfetta volontà di Dio per noi, sa quello che serve per completare l'opera di Dio in noi. E Gesù chiede quello che noi non sappiamo neanche chiedere. Leggo due brani. Primo voglio leggere Romani 8, 34, parlando dell'immenso amore di Dio per noi, e dice: chi è colui che li condannerà? Chi condannerà le persone che Dio ha giustificato? E poi dice: Cristo è colui che è morto, e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Dice: scusami, se tu hai Cristo, tu sei giustificato, perdonato. Non importa chi getta accuse contro di te, Dio ti ha giustificato e non solo. Gesù Cristo è morto per te, è risorto per te, ma Gesù Cristo anche intercede oggi per te. Domanda: tu hai pensato negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, al fatto che Gesù attivamente intercede per te tutti i giorni? Hai pensato a questo? Cioè, entrati in testa: Signore, Signore, oggi, in questo momento, Gesù sta alla tua destra intercedendo per me, grazie. Hai ringraziato Dio per questo beneficio? Perché se no, stai mancando una benedizione. Trovate anche Ebrei 7, Ebrei capitolo 7, che aggiunge qualche dettaglio a questo. Ebrei 7, dal versetto 24, e bisogna fermarci a pensare a quello che stiamo per leggere. Questo non è da solo leggere, questo è da meditarci sopra. Parlando di Gesù Cristo, dice Ebrei 7, 24: costui, Gesù Cristo, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non passa ad alcun altro. Non ci sono altri sacerdoti. Gesù non trasmette il suo sacerdozio, che lui continua a vivere. Lo fa lui. Per cui, egli, Gesù Cristo, può anche salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Considerate quello che abbiamo appena letto. Gesù può salvare, qual è la parola lì? Può salvare a pieno, completamente. Gesù può salvare a pieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio. Lui sta dicendo: l'unico mezzo per arrivare a Dio è per mezzo di Gesù. Chi cerca per mezzo di Gesù, Gesù salva appieno, pienamente. Cosa dice Gesù nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 6? Io sono la via, la verità e la vita. Poi cosa dice? Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù è l'unica via. E qui dice che Gesù può salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Gesù ha iniziato un'opera sulla croce di salvarci per farci arrivare davanti a Dio santi e immacolati. E Gesù vive sempre per intercedere per coloro che salva. Lui prega sempre, giorno e notte. E quindi, se tu non hai ringraziato Dio che Gesù sta pregando per te, Gesù sta intercedendo per te, stai mancando una cosa importante da fare. Perché spesso sentiamo schiacciati dai problemi, delle difficoltà. Stai ricordando che Gesù stesso sta pregando per te? Io penso alle volte che io soffro inutilmente perché dimentico queste verità. Sento il peso dei problemi, sento la mia debolezza e dimentico. Ma Gesù Cristo sta pregando, intercedendo per me sempre. Gesù Cristo mi salverà a pieno. Non ha iniziato un'opera per poi lasciarla a metà. Mi salverà a pieno. perché io mi rivolgo a Dio per mezzo di Lui. E io voglio incoraggiarvi di ricordare queste verità. Ricordate, prima che Gesù sulla croce ha pagato la condanna del peccato, ecco la salvezza, ecco il perdono di cui abbiamo bisogno. Ma non finisce là. Non finisce là. Gesù è anche il nostro avvocato. Quando pecchiamo, Gesù si presenta a Dio per dire, Padre, parlo io in nome di loro, di quella persona. Gesù è avvocato. Gesù è il nostro sommo sacerdote, che vuol dire ci dà accesso al trono di Dio per chiedere aiuto. Non avremo quell'accesso. Che terribile se non potessimo pregare, ma abbiamo libero accesso per mezzo di Gesù Cristo. Gesù è l'unico mediatore, non è uno, non è il mediatore più grande. La Bibbia, abbiamo letto, c'è un solo Dio e un solo mediatore. E solo vuol dire la stessa cosa. Assolutamente uno solo, c'è un Dio solo. Tre persone, ma un Dio. Non ci sono altri dei di nessun altro tipo. C'è un Dio solo. E un unico mediatore, Gesù Cristo. E Gesù Cristo perciò è il mio mediatore. Gesù Cristo, infine, abbiamo visto cosa fa? Non ha solo pagato il peccato, non solo intercede, ho detto. Lui intercede per noi. Io non so sempre come pregare, ma Gesù sa pregare. Gesù intercede. Quindi, questi non sono tutti i benefici. Questi sono alcuni dei benefici. Potremmo dire che Gesù è il sì di ogni promessa di Dio. Gesù è la nostra giustizia, la nostra santificazione, la nostra sapienza. Gesù ha ogni autorità, quindi sovrano per curare la vita e non permettere mai le prove sbagliate. Non abbiamo toccato quei benefici, abbiamo parlato di questi, che Gesù ha ottenuto tramite la croce e la risurrezione. Quindi, quando pensiamo alla Pasqua, dobbiamo assolutamente pensare al fatto che Gesù è andato alla croce per riscattarci dalla condanna. Certo, bisogna pensare a quello. Ma i benefici non finiscono là. Vanno molto oltre. Comprendono l'accesso che abbiamo a Dio nella preghiera. I benefici comprendono il fatto che abbiamo Gesù Cristo come mediatore che ci apre la via a Dio ogni giorno. Comprendono il fatto che Gesù Cristo è il nostro avvocato e perciò per mezzo di Lui abbiamo perdono quando pecchiamo, se confessiamo quel peccato. E poi dobbiamo ricordare che Gesù Cristo ci guarda con favore. Dio ci guarda con favore. Non perché siamo bravi buoni. Dio non ci guarda con favore più quando siamo bravi che quando cadiamo. Dio ci guarda tramite Cristo. Non è perché siamo bravi. È importante camminare in ubbidienza, è fondamentale. C'è anche la disciplina. Ma Dio non ci ama, non ci vede bene. Ah, adesso tu cammini bene, ti guardo bene. No, Dio ci guarda con bontà perché ci guarda tramite la giustizia di Cristo. E allora dobbiamo proprio dire, Signore, Cristo è tutto. Cosa dice Paolo in Galati 2, 20 e 20? Io sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me e la vita che vivo ora vivo nella fede del Figlio di Dio. Allora, due gruppi. Coloro che non hanno ancora Cristo, credono intellettualmente, ma non hanno capito quanto sono condannati e non si sono aggrappati, credono che Dio è buono e li salverà così. Dio non salverà così. Salvo quando uno dice, no, io vado all'inferno, se non mi salvi, salvami Cristo. E se tu ancora non hai capito che stai andando verso l'inferno, che tu sei un figlio di ira, allora prego che tu vedrai la condanna che ti sta davanti e ti aggrapperai all'unico che può salvare noi peccatori, ed è Gesù Cristo. Altri di voi avete Cristo già. Allora, prima di tutto, avendo Cristo, non è che, ah, ma io ho Cristo da 20 anni. No, se tu hai Cristo è perché ti aggrappi a Cristo oggi. Devi aggrapparti oggi. La mia preghiera per chi ha Cristo è che possiamo comprendere di più l'immensità dei benefici che abbiamo in Cristo. Cristo ci ha salvato, che è un beneficio, quello vale per tutta l'eternità, non ci stancheremo. Ma abbiamo benefici qui sulla terra, quello che Gesù continua a fare per noi. Quindi, Gesù è il sommo sacerdote. Gesù è l'avvocato, Gesù è il mediatore, Gesù intercede. Ricordiamo queste cose. Ricordiamo queste cose perché ricordare questo ci dà gioia, porta gloria a Dio e così Dio ci fortifica per il cammino. Siamo sull'orlo della Pasqua. Oggi è mercoledì, venerdì, va bene, giovedì, domani sera serve l'ultima cena. E poi Gesù, alla fine della serata, lasciò la sala con i suoi discepoli attraversare la valle di Chidron per salire l'altro lato dove c'era il giardino, dove ha pregato. E Giuda, sono andati i primi soldati nella casa dove c'era Gesù prima, non hanno trovato. Giuda dice: ah, ma spesso va a pregare in quel giardino. Quindi Gesù stava qui pregando e sono arrivati i soldati. Gesù era tutto programmato da lui. Durante la notte, tutta la notte, maltrattato, battuto, sputtato in faccia, botte, tutta la notte, la mattina presto, soldati di Pilato, poi soldati di Erode, alle 9, inchiodato alla croce. Era lì la mattina, soffrendo il disprezzo degli uomini, da mezzogiorno alle 15, soffrendo l'ira di Dio. Avendo pagato, alle 15, la luce è tornata. E Gesù, avendo prima gridato nelle tenebre di pomeriggio, quando erano tenebre: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alle 15 ha detto: è pagato, è finito, ho pagato tutto, vuol dire. E poi ha dato lo spirito, non è morto, ha dato lo spirito, è morto così. Non perché è morto fisicamente, perché ha dato la vita. Lui aveva quel potere di deporre la sua vita e di riprenderla poi dopo. Lo hanno messo nella tomba, domenica mattina, prima dell'alba, risuscitò. Ricordiamo la Pasqua, ma gli avvenimenti non finiscono là. I benefici ci sono ancora. Ricordate questo. E allora avremo la gioia della Pasqua in noi. Padre, non ci sono parole umane adeguate per descrivere veramente quello che Gesù ha fatto e certamente non per ringraziarti. Comunque, con povere parole umane ti dico grazie per Gesù Cristo. Grazie che tu eri disposto, Padre, di mandare tuo unigenito figlio alla croce. Tu eri disposto a punire lui al posto di uomini peccatori come noi. Tu eri disposto a versare la tua ira su di lui per salvarci. E incredibilmente Gesù Cristo era disposto ad andare alla croce. Gesù Cristo dichiara in Giovanni 10: nessuno prende la mia vita. Io ho il potere di riporla e di riprenderla dopo. Gesù ha dato la sua vita per noi peccatori. Io ti ringrazio per la salvezza in Gesù Cristo, per il vero perdono, per la giustificazione, ma non finisce là. Gesù è il nostro avvocato. Gesù è il nostro mediatore. Gesù è il nostro sommo sacerdote. E Gesù Cristo intercede per noi sempre. Oh Padre, facci comprendere quanto siamo in buone mani. Mostraci più di Cristo. Ti ringrazio. E ti prego che tutti coloro che non hanno Cristo possono capire che sono sotto condanna. Questa vita finirà presto. C'è il giudizio. E chi sarà salvato non è chi ha vissuto bene, perché nessuno vive bene abbastanza, ma piuttosto chi ha Cristo e perciò è scritto nel libro della vita. Grazie per Gesù Cristo. Ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.